stavo pregando sul tempo della fine, che, cioè sul fatto che come Chiesa dobbiamo imparare a trattarci e chiamarci tutti tra di noi come fratelli, non la Chiesa dello Spirito, la nostra, no? Ma la Chiesa mondiale, stavo pregando. La Chiesa mondiale, le varie religioni, devono sotterrare l'ascia da guerra. Questa ascia di guerra che andiamo in giro a, c'è scritto denominazione sulla scure. Dobbiamo deporre le armi da guerra religiose, parrocchiali, e tornare ad essere come la prima Chiesa. Questo è risveglio. Non seduti a cantare nelle chiese, cantanti, che Dio deve fare tutto. Dobbiamo attraversare la tribolazione, dobbiamo tutti essere amorevoli, dare la vita uno per l'altro, il cattolico per il protestante e viceversa, cioè tutti quelli che amano il Signore. Naturalmente quelli che il Signore è una cosa religiosa non lo faranno mai questo. Avere solo una dottrina, il Vangelo e l'amore, non serve altro, buttare via tutte le scuole teologiche che servono solo a innalzare una povera religione. Buona nulla sull'altra. Il nemico sta asfissiando il mondo con il vero cambio climatico. Il cambio climatico è nello spirito. E qual è? Grazie all'umanità che ha respinto Cristo, il diavolo sta mettendo nel mondo un cambio climatico spirituale. Il suo clima infernale sta entrando sempre di più nel mondo. Aborto, ateismo, perversioni, e culminerà questo cambio climatico con la rivelazione dell'Anticristo. Il mondo ormai è mezzo asfissiato, paonazzo, per mancanza di ossigeno dello spirito. E quell'ossigeno, fratelli protestanti, cattolici, eccetera, Dio ha preposto noi a darlo. Solo noi possiamo dare questo ossigeno spirituale nel nome di Gesù. I credenti nel mondo che mettono almeno quel poco di olio nelle proprie lampade, almeno sufficiente da illuminare il sentiero di quelle pecorelle che Dio fedelmente manda a noi ogni giorno. È questo che dobbiamo fare, è questo che Dio ci manda a fare. Tutti i giorni si chiama evangelizzare. Chi? Quelli che abbiamo davanti. Tutti? Beh, tranne quelli che Dio ti dice no, questo no, tira avanti. Ma la rivelazione è che Dio deve dirti che non evangelizzare, altrimenti evangelizza. Se lo facciamo, stiamo camminando nella luce di Gesù e con Lui. Gloria a Dio. Se ci lamentiamo delle presenti difficoltà, dobbiamo sapere che le cose peggioreranno. È inutile lamentarsi. Chi di noi non si sposta fuori dalle Babiloniche, America, Europa, sappia che le cose non miglioreranno, ma peggioreranno. So che sto gridando nel deserto, nessuno qui alle chiese non gli frega niente ad ascoltare queste cose, però quando viene la tribolazione si ricorderanno che c'è stato un profeta che lo ha detto queste cose, il profeta è lo Spirito Santo. Come tutti sapete, Dio ci ha mostrato dei problemi che sarebbero venuti e che poi sono venuti con la famosa malattia che tutti conoscete bene ultimamente. Chiusi in casa, senza lavoro, taluni senza soldi. Benedetti sono stati quelli che avevano ascoltato e si erano preparati, benedetti. Gli altri chiusi in casa, neanche in chiesa potevano andare. Cioè, sappiamo che i fratelli che sono imbacuccati negli edifici religiosi, seduti in panca a pregare, ascoltare la bella musica soave che li mantiene addormentati, sono stati colti impreparati, hanno sofferto, non hanno potuto riunirsi nei loro edifici. Gli edifici adesso hanno preso il posto di Dio. Senza edificio molti cristiani non sanno come adorare. Speriamo che la nostra Chiesa non è così. Allora sappiamo di chiese in America ed Europa che neanche alla fine dell'emergenza neanche hanno riaperto i battenti, nessuno veniva più. vuol dire che queste chiese non erano molto consistenti. I pastori non avevano insegnato ad andare avanti per Gesù in un modo o nell'altro. Se non c'è l'edificio, muoiono. Qualche preghierina a casa, ascoltare la solita musichella, posso farlo a casa. Insomma, si sono lasciati colpire dal nemico che ha centrato il bersaglio. Cosa facile, perché i bersagli immobili sono facilissimi da colpire dai i cecchini dello spirito. E allora, come Abramo e la sua tribù, la Chiesa sveglia deve essere pronta sempre a spostarsi, come anche la prima Chiesa, che seppure perseguitata, era preparata all'occorrenza a spostarsi, la prima Chiesa. Persino in catacombe, preparate per tempo. Adesso non mi scrivete per cortesia, non sto parlando di scavare catacombe. Va bene, che mi scrivono, mi chiedono le cose più incredibili.
Lo so.
Stiamo ricevendo messaggi
proprio inimmaginabili.
Non ve lo dico neanche. Guarda, non sto parlando di scavare buchi sottoterra, va bene. Ma sto dicendo, dobbiamo fare qualsiasi preparazione che Dio ci guida. E sarà diverso per ciascuno, magari. Perché Dio non abbandona nessun figlio suo senza dargli le coordinate di cosa fare, dove fare, in che modo fare. Tutto sulle ginocchia mentre Dio ci parla. Sulle ginocchia puoi stare anche in piedi, eh? Anche mentre guidi la macchina, la mente su Gesù, lui ti parla. Il problema non è Dio che non ci avverte su cosa fare, come fare, ma semmai siamo noi che non l'abbiamo cercato, non abbiamo imparato a discernere, ad ascoltare, ad ubbidire alla sua voce. Magari ascoltiamo ma non ubbidiamo, magari sentiamo chiaro la sua voce o non discerniamo. Vi dico, amati fratelli, che se vogliamo attraversare quello che viene, ciascuno di noi deve assicurarsi di imparare a sentire la voce di Dio. In nessun altro modo potremo vincere il nemico, altrimenti. Guarda, in Matteo capitolo 2 abbiamo l'esempio di Giuseppe e la dolce Maria, la sua dolcissima sposa, che ascoltavano la voce di Dio. Può andare a Matteo 2, con okay. Cortesia, l'angelo che gli dice di andare in Egitto.
13. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. E verso 14, egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Okay. Matteo 2, 13 a 14.
Okay. Adesso puoi leggere gentilmente 19 e 20.
E dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e vai nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Matteo 2, 19 a 21.
E ci rendiamo conto di che mondo che viviamo? Gesù lo volevano uccidere perché era colpevole di venire qui a perdonare, ad amare, ad aiutare, a guarire, a liberare e salvare il mondo. Un crimine grandissimo. Lascia fare il diavolo e trovare come presentarla. A volte guardo dei filmati sulle notizie italiane e non so se ridere o piangere. È incredibile questi diavoletti travestiti da speakers, pezzi grossi, nomi famosi. Come ti girano, le tenebre diventano luci, le luci diventano tenebre, te le girano come vogliono loro. Politicanti li chiamano. Imbroglioni con la patente. La parola si dice che cercheranno di nuovo di uccidere il bambino. Matteo 24, 21. Cercheranno ancora di uccidere il bambino Gesù.
Matteo 24, 21.
21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 21.
Ci sarà ancora una grande tribolazione non mandata da Erode, ma dall'Anticristo, non contro Betlemme, ma contro la Chiesa mondiale. Per questo che il diavolo ha sistemato i falsi profeti nelle chiese evangeliche, per dire che ci sarà il rapimento prima della tribolazione, così che i poveri fratelli evangelici saranno ingannati da questi imbroglioni e il diavolo li potrà sorprendere. Non li ascoltate, scotetevi la polvere e lasciateveli alle spalle questi qua. Non hanno scritture. Ditegli che mi mandano a me una mezza scrittura, una sola scrittura. Gli mando i soldi per una bella cena regalata da me, se mi danno una scrittura. Questi imbroglioni, dopo anni che glielo chiedo, non mi hanno dato ancora neanche una scrittura, perché sono imbroglioni, falsi profeti.
Poi più avanti ne parleremo e ti presenterò alcune scritture che qualcuno ci ha inviato. Ma è bello quello che tu dici adesso, che dovremmo imparare, no, dobbiamo adesso imparare a sentire la voce di Dio, come l'esempio di Giuseppe. Quando era in Israele, l'angelo le ha detto, adesso fuggi in Egitto. Poi, dopo un tempo, quando era in Egitto, l'angelo le ha detto, adesso torni in Israele. Cioè, il momento giusto, però devi sentire la voce di Dio per capire queste cose. Devi imparare a discernerle quando Dio parla, quando il diavolo parla, quando la tua mente parla. Devi capire qual è la voce di Dio. E si impara adesso.
Amen, amen, amen. Ancora cercheranno di uccidere il bambino di nuovo, a livello mondiale, il Gesù nel nostro cuore, uccidendo noi. Stolti, non sanno che Gesù no, nessuno può uccidere, lui è Dio. Il bambino adesso siamo io e te. Siamo noi piccoli Gesù bambini.
Ah, sì. Bello, che abbiamo Gesù nel cuore.
I nostri figli, i nostri amati figli, cercheranno di mettergli il marchio della bestia. Date precise di quando comincia la tribolazione, Dio non ce le date. Ma crediamo che siamo adesso in quella scrittura che Gesù ci ha dato, Matteo 24, 34, Angela.
Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Quindi, fratelli che non hanno fatto il corso biblico profetico, prendete nota, Matteo 24, 34 dice che tutte le profezie di Matteo 24, e sono tante, sono tutte raccolte in una generazione. Io, qualunque chiesa ho predicato, tanti dolci fratelli, chiedevo sempre, siamo nel tempo della fine. Tutti, sempre, senza eccezioni,
dicevano,
siamo nel tempo della fine. Ora Gesù ci dice quanto, non ci dice la data, ma ci dà lo spazio di tempo, quanto dura il tempo della fine. Matteo 24, 34, dura una generazione. Cerchiamo di capire questo. Tutte queste cose saranno avvenute. Quali cose? Beh, leggete tutto il capitolo. Cioè adesso non c'è tempo per leggerlo. Allora, prepariamoci a attraversare, prepariamoci a perdurare, a vincere le difficoltà che saranno sempre crescenti in questo tempo della fine. Vince le difficoltà delle quali Gesù ci ha più volte avvertiti, e anche portare i frutti a Dio. Allora, leggiamolo. C'è un passaggio del tempo della fine, Daniele 11, dal 31 al 35. 31 parla dell'Anticristo che depone l'abominazione, che Gesù ha detto in Matteo 24, 15. Quando la vedete, scappate. Perché? Verso 21. Matteo 24, 21, perché ci sarà grande tribolazione. Quindi siamo in quel tempo, questa scrittura parla di quel tempo. Allora attacca dal 32, per favore, il popolo.
Daniele 11, 32.
Sì.
Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di quei saggi, alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11, 32 a 35.
Ecco, io questi sono gli appunti che ho preso, posso fermarmi qui. Ho dato un'idea. Sto parlando specialmente ai fratelli nuovi, fratelli che, per quelle grazie che hanno fatto il corso biblico, queste cose le sanno. però posso ricordarvela anche voi. E quindi dico a tutti, per favore, non interpretiamo la Bibbia all'incontrario.
Amen.
Come fanno certi predicatori che, siccome non sanno discernere la voce vivente dello Spirito Santo, e quindi non sanno che sta avvenendo la tribolazione, per questo insegnano dottrine false. Cioè quella del quel falso profeta e della sua Bibbia Scofield. Statene lontano, perché è puro veleno e puro satanismo. Non fatevi ingannare da queste stregonerie. State nella Bibbia, buttate nell'immondizia le interpretazioni di Scofield, perché sono è puro satanismo. Va bene, questo vi dico. Voi studiate la Bibbia, decidete voi. Attenzione che Scofield vi guida nella bocca del diavolo, vi guida alla tribolazione, ad essere distrutti nella tribolazione che viene. Fratelli pentecostali seduti in panca, per cortesia ascoltate, però fate come volete. Fate, non credo che molti di voi mi stanno ascoltando, che i vostri pastori hanno messo una brutta etichetta su di me. Però io vi dico, il vostro capo dottrinario, Scofield, è stato mandato dal diavolo, non da Dio, per ingannarvi. Studiate la parola. Mi è sfuggito un appunto che avevo qui su Luca 9,50. Possiamo andare lì e...
Luca 9?
50.
50, sì. Ma Gesù gli disse, non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Luca 9,50.
Allora, cosa vuol dire questa scrittura nel contesto delle cose che abbiamo parlato? Cioè, ho cominciato questo messaggio che le chiese del mondo, Dio sta dicendo alle chiese del mondo, e poi chi lo ascolta l'ascolti, che dobbiamo abbandonare le bugie del parrocchialismo, denominazionalismo, religionismo, cattolici, protestanti, geoviani, eccetera, e tornare ad operare come la prima chiesa. Prima chiesa e discepoli andarono da Gesù, Luca 9,50, e dissero, maestro, c'era uno che cacciava demoni, però siccome non ci segue, glielo abbiamo proibito. Gesù ha detto, non glielo vietate, perché chi non è contro di noi è per noi. Quindi, cari amici religionisti, smettetela di guardare il cattolico, il protestante dall'alto in basso. Perché se guardate così, quelli in basso siete voi. Siamo noi. Quando guardiamo l'altra religione cristiana con sufficienza, quanto siamo piccolini davanti a Dio. Invece quello che Dio vuole è che guardiamo gli altri cristiani, altre religioni, anche con dottrine diverse, però che credono in Gesù come figlio di Dio, e allora il Signore ci benedirà. Dobbiamo chiamare tutti i credenti come fratelli, abbandonare la supposta falsa superiorità, cioè il religionismo, il settario, le parrocchie, il campanilismo. Sono cose che ci dicono che siamo superiori, perché noi siamo cattolici, siamo protestanti, come siamo superiori. In realtà il diavolo ci rende piccolissimi così. Infatti vedi queste chiese settarie che siccome sono piene di guai. E quante pecore stanno raggiungendo? Più o meno zero. Ma davanti a Dio la vera superiorità invece è aprire il cuore come Gesù. Quindi protestanti, dobbiamo svegliarci e andare a prendere le comunioni dei cattolici. Cattolici, dobbiamo svegliarci e andare dai protestanti a prendere la loro comunione, se ci ricevono. Se non vi ricevono, allora potete scuotervi la polvere dalle ciabatte. Va bene? Allora, l'importante è ricevere lo Spirito Santo, perché oggi certi predicatori falsi hanno preso il posto dello Spirito Santo. Sono sempre lì a insegnare, ma non guidano allo Spirito Santo, non sono guidati dallo Spirito Santo, anche se dicono di sì, non insegnano le pecorelle ad essere guidate dallo Spirito Santo, anche se dicono di sì, ma i frutti parlano chiaro. Quindi nel nome di Gesù usciamo dalla nostra catapecchia, amen, usciamo dalla nostra religione e cominciamo a trattare tutti i credenti come fratelli. Perché quando viene la tribolazione, fratelli, non conta niente di quale edificio, morto e stramorto, andate la domenica. Conta solo se all'altra, se quella persona lì, quello lì di un altro edificio, se c'ha Gesù, se ama Gesù, se crede in Gesù. Come Dio, no? Il testimone di Geova che fanno finta. Loro fanno finta di credere in Gesù, ma non lo accettano come Dio. Quindi è tutta una finta e rimangono perduti. Angela, a te.
Amen. Andiamo alle prossime notizie, andiamo in Corea.